Ed ora, come di consueto, la rubrica, lo spazio, è in qualche modo occupato, gestito dal grande professor Maira, neurochirurgo, ma uomo di grande sapienza. Quasi tutti coloro che si occupano di cervello, di questo grande computer, in fondo ancora insondato, forse insondabile, e metterci le mani per salvare la gente. È sempre una grandissima responsabilità. Io capisco che il professor Maera ogni volta, da sempre che prende la testa di un ammalato tra le mani, ha un momento, diciamo, di responsabilità, ma anche di emozione. Vero, professore?
Assolutamente, ogni volta è sempre un'emozione nuova, un problema nuovo, una responsabilità soprattutto nuova, perché ci si rende conto che si lavora su un organo estremamente importante e qualunque errore, qualunque programmazione sbagliata dell'intervento potrebbe avere poi delle ripercussioni estremamente serie sulla vita della persona, sulla psiche o sulle funzioni fisiche dell'individuo.
Ma che cos'è? È una domanda retorica, umilissima da parte di chi non capisce niente, ma che sento ripetermi da quando ero piccolo. Che cos'è il nostro cervello?
Il nostro cervello intanto è un insieme di miliardi di cellule che si chiamano neuroni. Queste cellule a loro volta hanno milioni di connessioni fra di loro, quindi ci sono milioni di miliardi di. C'è una rete, come immaginate, una enorme rete di connessioni, di cavi dentro il nostro cervello. Non so, c'è la pubblicità della TIM in cui si vedono queste reti che attraversano tutta l'Italia. Immaginate che l'Italia sia il cervello e che in questa sezione ci siano milioni di miliardi di fibre che si incrociano tra di loro, quindi da ciò si capisce la complessità del funzionamento del cervello e da questo funzionamento derivano tutte le nostre funzioni, le funzioni più semplici come muovere una mano, è semplice apparentemente, come muovere una mano o percepire una luce o sentire una voce, fino alle funzioni più complesse, le quali richiedono integrazioni estremamente elaborate come la coscienza, la memoria, quello che chiamiamo mente, quindi il fatto di emozionarci o di arrabbiarci, tutto questo nasce nel cervello. Come noi vediamo un'opera d'arte, la bellezza che proviamo nel vedere un'alba o nel vedere un tramonto, tutto questo nasce nel cervello.
Ecco, ma l'intervento oggi della bioinformatica, quanto può farci andare avanti?
Diciamo, la bioinformatica ci porta avanti nel conoscere la complessità del cervello e le funzioni, cioè, in realtà noi sappiamo che tutto nasce nel cervello, ma molte di queste funzioni che io ho citato non le conosciamo, non sappiamo da dove nascono, dove hanno sede. La bioinformatica, le nuove indagini di risonanza magnetica, gli studi funzionali sul cervello, ci permettono di andare avanti un passo alla volta. È ovvio che senza la bioinformatica non ci sarebbe stata questa enorme esplosione nella diagnostica, negli approfondimenti, tutto avviene perché c'è la bioinformatica dietro. E lentamente, passo dopo passo, riusciamo a mettere dei piccoli tasselli che ci stanno portando a capire sempre di più come funziona il nostro cervello.
Ecco, i ricercatori della Columbia University, come lei sa, hanno combinato il sequenziamento di DNA di 140 tumori cerebrali che con i nuovi metodi di analisi statistica hanno in qualche modo generato una sorta di lista accurata delle alterazioni genetiche funzionalmente importanti nel quadro appunto di quello che è il suo intervento, vero?
Ma diciamo che lo studio della genetica è estremamente importante perché ci porta verso una terapia che è una terapia personalizzata, nel senso che terapia personale, noi finora facciamo una terapia basandoci su un concetto, che è il concetto della medicina basata sull'evidenza, cioè noi scopriamo che dare un certo farmaco ad una grande popolazione di persone che hanno una diagnosi di malattia, nell'80%, nel 90% di quelle persone è efficace e allora noi diamo quel farmaco, quindi trattiamo una malattia con un farmaco che è sempre uguale. Il malato arriva con un tumore X, gli si dà quella terapia perché è specifica per il tumore X. In realtà oggi abbiamo scoperto che il tumore X in realtà è fatto da un'enormità di sottogruppi tumorali, ognuno dei quali ha un'alterazione genetica, un'alterazione biomolecolare diversa, e quindi necessiterebbe di terapie specifiche in funzione della sua alterazione. Quindi tutti questi studi, riuscire a scoprire cosa c'è al di sotto di un tumore, ci permette di cercare una terapia che sia specifica non tanto del tumore, ma dell'alterazione che è alla base della crescita di quel tumore. E questo porta verso una medicina che è medicina personalizzata, perché indirizzata a curare quella malattia, non perché ha un nome specifico, ma per l'alterazione molecolare che è alla base della crescita di questa malattia. E in questo senso si stanno facendo dei progressi, ancora non sono dei progressi straordinari, però è cambiato il modo di concepire la terapia, il modo di cercare la terapia, e questo porterà sicuramente a dei progressi. Noi abbiamo fatto una terapia, un esempio di terapia personalizzata che posso raccontare, lo abbiamo fatto nell'istituto di neurochirurgia che io dirigevo prima, e abbiamo operato una ragazza che era affetta da un tumore della base cranica che si chiama cordoma. Questo cordoma continuava a riformarsi e cominciava ad avere una crescita sempre più veloce. Al terzo o quarto intervento fatto abbiamo prelevato le cellule di questo tumore, le abbiamo messe in coltura, cioè vuol dire abbiamo isolato le singole cellule, abbiamo visto come si riproducevano, abbiamo avuto delle linee di cellule di quel tumore. Poi su quelle linee cellulari abbiamo assaggiato un centinaio di farmaci per vedere qual era il farmaco, la sostanza che era più a cui era più sensibile. Poi con le cellule abbiamo indotto un tumore sperimentale, abbiamo verificato che quella terapia che avevamo trovato fermasse la crescita di quel tumore sperimentale, e a quel punto siamo tornati alla paziente di origine da cui avevamo preso le linee cellulari e abbiamo dato quella terapia che avevamo visto essere sensibile sulle sue cellule in coltura e sul tumore sperimentale indotto dalle stesse cellule. E in realtà questa terapia ha rallentato significativamente, non ha fatto scomparire il tumore, ma ha rallentato significativamente la crescita di quel tumore, permettendo quindi a quella paziente di avere una vita un po' più tranquilla, non da questa continua necessità di essere operata perché il tumore cresceva. Questo è un tipico esempio di terapia, non tanto perché la paziente aveva il cordoma, ma perché le sue cellule abbiamo trovato che erano sensibili a un particolare farmaco. Abbiamo degli esperimenti che stiamo portando avanti, che sono molto importanti, sui glioblastomi. I glioblastomi sono i tumori cerebrali più aggressivi, più difficili da curare. Si è visto per degli studi che sono stati fatti soprattutto da italiani, che i glioblastomi nascono da cellule staminali tumorali. Noi sappiamo che le cellule staminali sono, come dire, la promessa, la speranza per la terapia neuroregenerativa nel futuro, e questo rimane ancora. Però come tutte le cellule, anche le cellule staminali possono impazzire, possono degenerare, possono diventare tumorali e possono essere alla base della crescita di determinati tumori. Allora noi stiamo facendo una serie di ricerche per cercare di individuare delle terapie che siano specifiche non per il tumore, non per il glioblastoma, ma per le singole cellule staminali che in quel singolo tumore ne determinano la crescita. Questa è la terapia, sono degli esempi di terapie personalizzate. Oltretutto, essendo delle medicine che sono indirizzate a delle specifiche alterazioni, hanno meno potere tossico nell'individuo stesso, perché vanno semplicemente a bloccare quel gene, quella proteina che è responsabile della crescita del tumore. Quindi si fa una terapia che è sempre più mirata, sempre più efficace, sempre meno tossica. È un progresso significativo questo.
La ringrazio non da personalmente, la ringrazio a nome di tutti coloro che in qualche modo vivono perché lei in qualche modo li ha riportati alla luce. La ringrazio per il suo lavoro, per la sua passione, per la responsabilità e l'etica che lei mette nel suo mestiere, che mi creda è raro. Noi ci sentiamo la settimana ventura per questo suo spazio splendido che è seguitissimo. Professore, ci scusi se la interrompiamo sempre tra una visita e l'altra.
Parlare con gli ascoltatori.
Grazie,
grazie e buon lavoro.
Grazie.